31 agosto 2020. Questo è un podcast diario. Il podcast diario praticamente è un podcast in cui parlo di tutto ciò che ho visto, ho letto, ho guardato, ho fotografato, ho disegnato, ho videogiocato nell'ultimo periodo. L'ultimo podcast che ho fatto nel mio canale praticamente era un altro, era il precedente podcast diario. Avevo tipo promesso, avevo detto che praticamente il successivo podcast sarebbe stato, cioè l'avrei registrato dopo pochi giorni, e invece sono passate più di 3 settimane. Perché praticamente ho capito che d'estate l'attività della registrazione dei podcast si rallenta notevolmente. Praticamente registrare i podcast con il caldo diventa per me praticamente impossibile. In mezzo alla strada è proprio impossibile. Dentro casa uno deve aspettare una giornata di pioggia come questa, in cui fa leggermente più fresco, per poter chiudere la porta. E quindi niente. Quindi praticamente a distanza di 3 settimane ci becchiamo il podcast diario. Che poi tra parentesi, siccome che in queste 3 settimane ho riletto un libro che già avevo letto e ho iniziato a vedere una serie televisiva che è Dexter, che praticamente non l'avevo mai vista, e sono 8 stagioni e sono arrivata a metà. Quindi praticamente, per poter vedere questa serie televisiva e per poter rileggere un libro che avevo già letto 3-4 volte, non è che sia andato tanto avanti con le cose. E di conseguenza questo podcast diario, nonostante sia 3 settimane dal precedente, è pieno di niente praticamente, è pieno di nulla. Quindi è più una chiacchierata che uno fa, sfruttando la giornata più fresca. Allora, quindi io parlerò di Dexter solamente una volta che l'avrò finito, quindi molto probabilmente nel prossimo podcast diario. Allora, iniziamo con le ultime cose disegnate. Ultimamente ho disegnato roba riguardante l'universo dei Masters, perché nonostante tutta la faccenda dei Masters, come gli appassionati sanno, è un qualcosa che si è sviluppato tra il 1982 e il 1987, praticamente in quei 5 anni negli anni 80, ed è per questo che mi è rimasto particolarmente impresso, perché per me i Masters sono stati il giocattolo simbolo della mia infanzia. Mi è tornata voglia ultimamente di disegnare, quindi roba, i personaggi che si riferiscono a quell'universo. La tecnica che ho utilizzato ultimamente è simile a quella che avevo messo a punto l'anno scorso, 2 anni fa. L'unico cambiamento sta nel tipo di pennello di Photoshop che ho usato. Per il resto, quindi, niente di che. Quindi mi sembra che ho disegnato, rispetto all'altra volta, un Merman, Sorceress, uno Skeletor e un He-Man. Niente di che. Per ciò che riguarda invece l'ambito fotografia, ho finito a sviluppare le foto che avevo fatto a un'amica mia, e in più ho scattato una serie di foto a delle maschere che ha riportato mio fratello. In realtà ero completamente poco ispirato. Poi io, quando realizzo le foto di natura morta, generalmente scatto più foto, ma fondamentalmente io mi baso su un concept mio, e quindi praticamente uno realizza la composizione in base ad una idea iniziale, poi scatto diverse foto per poter ottenere, anche con la tecnica dell'HDR, comunque un unico risultato, un'unica foto. Invece, per ciò che riguarda le maschere, siccome avendo a disposizione una decina di maschere, poi vabbè, dopo ho scartato alcune che non mi piacevano. Comunque, alla fine la composizione era sempre la stessa, quindi io praticamente sostituivo semplicemente la maschera sulla testa del manichino. E in più ero poco ispirato, tra l'altro, perché per fare una cosa bene avrei dovuto per ogni maschera cambiare l'oggettistica che la circondava, che l'accompagnava. Ma siccome che le maschere erano tante, non me ne andava di stare a perdere troppo tempo, allora io sostituivo semplicemente la maschera sulla testa del manichino. Quindi le foto hanno tutti lo stesso concept. In più, diciamo, l'avrei volute fare in un altro modo, l'avrei volute fare con uno sfondo scuro. Però siccome che è problematico utilizzare uno sfondo scuro per quelle dimensioni di oggetti, quindi praticamente ho optato per l'opposto, cioè lo sfondo bianco. E praticamente in questi giorni quindi io le foto le ho fatte, ma in questi giorni le sto sviluppando una per giorno, perché tanto sono facili da sviluppare, non è che devo fare in post-produzione chissà che cosa. E quindi questo è l'ambito fotografia. Poi entriamo nell'ambito videogiochi. Allora, per la Capcom per una ventina di giorni ha permesso di scaricare ed utilizzare il suo gioco, il suo picchiaduro di punta, che poi è l'unico picchiaduro presente in questo periodo, che è Street Fighter V, tipo edizione Champion Edition, una cosa del genere. Allora, io praticamente l'ho scaricato, ci ho giocato, avevo a disposizione 20 giorni e dopo 2-3 giorni l'ho disinstallato. Ho finito le storie dei vari personaggi e poi l'ho disinstallato perché per me questo è uno tra gli Street Fighter V, cioè questo Street Fighter V è uno degli Street Fighter tra i più, non posso dire tra i più brutti della saga. Oddio, se togliamo Street Fighter 1, che praticamente non conta, e consideriamo Street Fighter 2 un gioiello che praticamente è diventato immortale, e Street Fighter 4 una sorta di remake di Street Fighter 2, alla fine rimane semplicemente il confronto con Street Fighter 3. E sì, considerando che Street Fighter 3 lo ritengo superiore a Street Fighter 5, si può ammettere che questo Street Fighter 5 sia, escludendo il primo, il più brutto della saga. Praticamente non sta al passo assolutamente con i tempi. Infatti, se lo paragono ad un altro picchiaduro che ho giocato nello stesso periodo, che è Mortal Kombat 11, questo Street Fighter 5, da un punto di vista puramente tecnico-grafico, sembra essere un gioco di 2 generazioni fa. È proprio brutto da vedere. Quando si gioca, vabbè, la giocabilità degli Street Fighter è sempre quella, quindi è di altissimo livello, ma sinceramente se la paragonassi a Street Fighter 4, mi sembra che sia stato notevolmente banalizzato. Semplificato, banalizzato, cioè non sembra tipo, sembra come se non avesse, oddio, sembra come se non abbia un carattere proprio. Sembra una versione addolcita del precedente gioco. Poi utilizza lo stesso stile grafico, ma reso ancora più brutto, a mio avviso. E poi tecnicamente non gli si può, cioè, non si può obiettare che faccia proprio schifo dal punto di vista tecnico. Tecnico non intendo tecnico come gioco tecnico di picchiaduro, ma intendo tecnico sia a livello proprio tecnico di programmazione e soprattutto grafico. Sembra proprio un gioco veramente vecchio. Sembra ci sono degli sfondi che sono proprio brutti, e anche quando lo sfondo generalmente è bello come quello sulla spiaggia, che è uno sfondo di tipo colorato con l'acqua, con le palme, con la sabbia, generalmente è una tipologia di sfondo che a me piace quando lo vedo comparire nei vari picchiaduro. In questo caso, cioè, è proprio elementare, come per esempio i personaggi quando entrano dentro all'acqua non interagiscono con l'acqua, cioè è proprio brutto. Molto probabilmente lo avrei considerato brutto anche sulla PlayStation 3, e forse sulla PlayStation 3 si sarebbe salvato se fosse uscito prima di Street Fighter 4. Ma siccome che Street Fighter 4 è stato l'innovatore di quello stile grafico, questo proprio è una copia sbiadita. Quindi dopo 3 giorni l'ho tolto e amen. Se lo paragonassi a Mortal Kombat 11, che diciamo anche quello delle pecche, ma dal punto di vista tecnico, Mortal Kombat 11 è il miglior picchiaduro che io abbia mai visto in assoluto, perché per esempio con una particolare cura al dettaglio, soprattutto dei visi, Mortal Kombat 11, quando praticamente si gioca, sembra veramente di muovere dei veri attori. Ma poi è a livello proprio di modellazione poligonale, di come hanno gestito le luci e tutto quanto, Mortal Kombat 11 è 100.000 volte meglio di questo Street Fighter V. Poi Anche Mortal Kombat 11, ripeto, ha dei difetti. Quando si va a giocare, vabbè, si ha sempre quella sensazione di legnosità che, anche se è stata Mortal Kombat dopo Mortal Kombat molto mitigata, però, diciamo, se lo paragoniamo a livello proprio di giocabilità ad un picchiaduro giapponese, sente sempre il fianco. Ma i difetti che io ho riscontrato in Mortal Kombat 11 non sono legati alla giocabilità, che comunque si gioca sempre comunque bene, sempre, è sempre un buon picchiaduro, ma stanno praticamente in tutto il contorno con cui è stato messo a punto. E mi riferisco a quella pratica che è stata praticamente introdotta con Injustice 2, ossia praticamente introdurre gli elementi GDR in un picchiaduro per me è una grandissima cazzata, perché quando uno praticamente gioca ad un picchiaduro deve avere la sensazione di trovarsi allo stesso livello dell'avversario, sia se l'avversario, cioè allo stesso livello nel senso avere le stesse possibilità di vittoria dell'avversario, sia se l'avversario è mosso dal computer, sia se l'avversario è una persona umana. Cioè, non posso giocare contro uno che ha il doppio della mia energia oppure che è molto più forte di me o c'ha praticamente dei vantaggi. E quindi tutti gli elementi GDR introdotti sia in Injustice 2 che in questa proprio non mi sono piaciuti per niente. Poi non mi è piaciuta proprio tutta l'architettura che gli sta attorno. Quindi io praticamente per sbloccare gli oggetti devo andare nella cripta, li devo sbloccare con i soldi, che serve tutto a diluire. E uno, in teoria, in un picchiaduro, dovrebbe consumare il proprio tempo a impararsi le mosse e ad allenarsi con i personaggi che poi dovrà utilizzare, non a perdere tempo a guadagnare soldi per andarsi a sbloccare il guanto che se lo metto al personaggio è in grado di fare delle mosse in più e stronzate di questo tipo. Poi, un'altra cosa che poteva sembrare un'idea buona, ma in realtà che a me non mi è piaciuta, è quella di poter personalizzare il proprio personaggio anche con delle mosse. Cioè, posso scegliere se dargli determinate mosse e in automatico se ne escludono altre. In questo modo, in teoria, cioè nell'intento dei programmatori della Software House, in questo modo se io scelgo, facciamo caso, Johnny Cage e me lo personalizzo anche nelle mosse, oltre che nell'aspetto e negli elementi GDR, il mio Johnny Cage è notevolmente diverso rispetto al Johnny Cage di un'altra persona. Quindi è lì che si basa, è lì che c'è proprio le fondamentali del GDR, no? Cioè la personificazione, la personalizzazione del proprio personaggio in base a delle scelte. Però non, questa cosa in un picchiaduro è superflua, è inutile, perché in un picchiaduro due persone diverse che prendono lo stesso personaggio impareranno delle mosse diverse che praticamente sceglieranno di adottare in maniera diversa, in condizioni diverse. Faccio un esempio. Se noi facciamo caso in Street Fighter, dove non si può personalizzare il proprio personaggio, prendiamo due persone, entrambi che prendono, facciamo caso, Blanca o Ryu, per esempio, prendono Ryu. Entrambi imparano tutte le mosse del proprio personaggio. Però, in base allo stile che adottano, ci sarà quello che utilizzerà, facciamo caso, di 50 mosse che fa il personaggio, utilizzerà sempre quelle 10. E di questo modo, già lui con il proprio stile di lotta si differenzierà rispetto all'avversario che di un tot di mosse generali sceglierà quelle che più gli piacciono a quello. Quindi già non c'è bisogno di personalizzare il personaggio nel modo che si vede in Mortal Kombat 11, cioè disattivare o attivare le mosse. Perché questo già avviene in automatico quando praticamente una qualsiasi persona gioca ad un picchiaduro. Ripeto, se io prendo Ryu, facciamo caso, io, KJ, prendo Ryu, imparo delle mosse, imparo a fare la Hadouken, ok, imparo a fare la trottola, ok, imparo a fare il montante, ok, queste tre mosse le fanno praticamente tutti. Ma tutte le altre mosse che fa Ryu, che ne fa tantissime, suppongo un elenco di, facciamo caso, 50 mosse, io non le andrò mai a utilizzare tutte e 50 quando vado a giocare. Io praticamente ne sceglierò a istinto durante la fase di allenamento quella decina e poi utilizzerò sempre quella decina. La mia decina sarà diversa rispetto alla decina di mosse che utilizzerà Pierpaolo. Quindi già no, il mio Ryu sarà diverso rispetto al Ryu di Pierpaolo. È per questo che non serve che io vada ad aggiungere a un personaggio i gambali che mi migliorano la stabilità o quel vestito che mi aumenta l'energia vitale. Cioè, tutta sta roba non ha senso in un picchiaduro. Comunque, detto questo, amen. Perché anche Mortal Kombat 11, che io avevo intenzione di comprare si fosse stabilizzato il prezzo sulle 20 euro. In realtà, dopo averci giocato, averlo finito la storia, averci giocato diverse ore con la copia di mio fratello, sinceramente ci ho rinunciato. Per me è inutile. È il miglior picchiaduro, ripeto, tecnicamente, non dal punto di vista della giocabilità, perché per me, dal punto di vista della giocabilità, i migliori picchiaduri rimarranno sempre Soul Calibur e i King of Fighters. Però, diciamo, nonostante questo, diciamo, non mi è passata la voglia di comprarlo. Poi ultimamente, quindi, una volta accantonato l'arcade stick, quindi i giochi di picchiaduro, mi sono rimessa a rigiocare a Spider-Man. Spider-Man, Marvel Spider-Man per la PlayStation 4, è un gioco che avevo comprato mi sembra giugno a luglio dell'anno scorso, lo finii completamente al 100% e a distanza di più di un anno mi era venuta voglia di rigiocarci. Siccome che questa tipologia di giochi ti permettono di fare il New Game Più, New Game Plus, ossia praticamente di ricominciare la storia mantenendo il personaggio potenziato come nella partita precedente, adesso praticamente mi sto facendo questa seconda giocata. Quindi c'ho Peter Parker al massimo dei poteri con tutti i vestiti e tutto quanto, e mi sto semplicemente ridivertendo a giocarci. Anche perché questo gioco, che a me mi era piaciuto tantissimo, rientra nell'insieme di quei giochi in cui la parte bella, la parte che ti rilassa, che ti fa divertire, non risiede nella trama, che comunque è buona, o che cazzo te ne so, nella grafica, che comunque è buona, ma proprio nella giocabilità. Cioè, quando io gioco a Spider-Man, mi diverto proprio a muovere l'uomo ragno all'interno della città, svolazzando qua e là, o proprio quando combatte, proprio mi diverto a usare il personaggio, che è la stessa caratteristica che si ha per esempio anche in altri giochi, come per esempio God of War. Io quando uno gioca a God of War, al di là della trama che è bellissima, al di là della grafica che è bellissima, è proprio divertente muovere Kratos, combattere e tutto quanto. Perché ci sono dei giochi, per esempio, in cui muovere il personaggio, la giocabilità in sé, non raggiunge quei livelli per cui il gioco si possa considerare autosufficiente semplicemente con il reparto giocabilità. Alcune volte, per esempio, uno compra un gioco, come per esempio quelli dei Quantic Dream, tipo che ti so, come cazzo si chiamano? Non mi ricordo manco l'ultimo com'era, Become Human, questi qua, no? Oppure anche altre tipologie di gioco. Uno gioca perché l'insieme della storia, della grafica e tutto quanto supera quel limite per cui ti lascia un senso di soddisfazione. Ma scomponendo il gioco nelle varie parti, praticamente ci si accorge che dal punto di vista della giocabilità nuda e cruda, per esempio, molti non sono praticamente soddisfacenti. Quindi praticamente tutto si basa, la voglia di giocarci si basa soprattutto nel conoscere la storia in sé, più che nel proprio muovere il personaggio e giocare. Come per esempio Until Dawn, ma ce ne stanno una marea. Come per esempio uno dei primi giochi della PlayStation 4 usciti. Oddio, oggi non mi ricordo un cazzo i titoli. Oddio, quello che parlava dei vampiri, dove il personaggio che muoviamo era il tizio coi baffi. Come cazzo si chiamava? Vabbè, non riesco neanche a trovarlo con lo sguardo osservando la mia pila di giochi PlayStation. Vabbè, per esempio, c'era quel gioco che era un gioco in prima persona. Graficamente era bellissimo, la storia era affascinante, però il gioco in sé non era niente di particolare. E quindi praticamente solo l'amalgama di tutte le caratteristiche lo hanno reso soddisfacente, mentre le singole parti non lo erano. Invece in Spider-Man, ripeto, la storia è buona, la grafica è buona, una delle migliori della PlayStation 4, ma è proprio la giocabilità che mi gusta. Ed è per questo che ci sto rigiocando tranquillamente, nonostante l'avessi finita al 100%. E vabbè, ho parlato anche di videogiochi. Adesso parliamo della roba che ho letto nell'ultimo periodo. Allora, nell'ultimo periodo ho letto pochi libri perché praticamente dovevo togliermi di mezzo una saga a fumetti che mio fratello ha insistito assolutamente per farmelo leggere. Io generalmente quando uno mi consiglia la roba non seguo mai, diciamo, non mi metto mai a vedere o a leggere la roba consigliata dagli altri perché amo arrivare alle cose in maniera naturale, in maniera casuale. Però in questo caso me l'ha portati proprio dentro la stanza, mi ha portato proprio sti cazzo di fumetti dove ogni volume costa 20 euro. E mi ha detto: te lo devi assolutamente leggere. Ha cercato di farmi venire voglia, ma non ce la faceva. Perché? Perché questo fumetto che si chiama Crossed, gli incrociati, una cosa del genere, gli incrociati, no? Praticamente si basa sul solito concept narrativo, dove c'è una sorta di pandemia o virus o che cazzo ne so, presenza di zombie o comunque un nemico che praticamente sconvolge la vita di tutto il pianeta Terra con una riduzione praticamente degli abitanti, in cui praticamente i sopravvissuti devono appunto cercare di continuare a sopravvivere e scappare dagli zombie, dagli infetti, dai mostri e cose. Quel concetto praticamente, che io lo ritengo oramai, dato che l'abbiamo visto in un sacco di film, telefilm e fumetti, ormai banale. E questo fumetto si basa sullo stesso concetto. Qui il nemico non sono gli zombie, ma un particolare virus disinibisce alcune parti del cervello dell'essere umano e praticamente la parte sociale del cervello. Quindi praticamente le persone infette con questo virus, che si possono infettare tramite la saliva, il sangue, il piscio, le cose corporee, il contatto e tutto quanto, praticamente si forma tipo una ferita sulla faccia a forma di croce. E a quel punto loro diventano praticamente completamente in balia dei propri istinti. Quindi praticamente sia i maschi che le femmine stanno in perenne stato di eccitazione sessuale proprio. Quindi i maschi tutti che si arrapano di brutto e tutto quanto. E devono assolutamente soddisfare le proprie voglie di sesso e violenza. Quindi loro inizialmente sono attratti da chi non è infetto. E quindi la prima cosa che fanno praticamente è cercare di prenderlo, violentarlo, smembrarlo, ucciderlo, torturarlo e tutto quanto. Poi il loro grado di eccitazione e praticamente questa situazione basata sugli istinti è così elevato che se loro stanno comunque insieme, quindi tutti questi scrociati stanno assieme e non riescono a trovare i sani, si iniziano ad ammazzare anche tra di loro. E se uno scrociato sta da solo e non riesce a trovare altri su cui agire con la violenza, praticamente si uccide da solo, praticamente. Ma non si uccide nel senso di suicidarsi, ma proprio si stacca, ammozzichi la propria carne, si amputa da solo e tutto quanto, perché si sviluppa al massimo come posso dire, l'indole sadomaso delle persone. Però la cosa, però, se fosse stato semplice, è una caratteristica che praticamente differenzia questa tipologia di fumetti da, per esempio, i The Walking Dead, dove invece di avere questi tizi iperviolenti abbiamo gli zombie, non è che cambia più di tanto. Quello che cambia è, dal punto di vista proprio visivo, è che questo è molto più crudo e violento. Quindi, ripeto, è molto più violento rispetto al fumetto di The Walking Dead che già era violento. Questo è molto più violento, quindi praticamente qua vediamo proprio scene assurde, tipo gente che stacca la testa ai bambini e ci gioca a pallone, gente che praticamente si sbrana, gente che violenta i vecchi, le vecchie, non ci sta differenza se sono maschi o femmine, quindi perché qualsiasi, cioè praticamente loro devono assolutamente soddisfare, non ci riescono mai, la propria sete istintiva di violenza e sessuale. Quindi per esempio un qualsiasi maschio infetto sarà eccitato e cercherà di stuprare in qualsiasi modo una qualsiasi altra persona, ma proprio in maniera esagerata. Quindi alcuni addirittura, che ti so, con cacciavite fanno dei buchi sulla pancia di uno e ci insaccano il cazzo nei buchi della pancia. Cioè, è veramente violento. E nonostante questo, finora sembra comunque il classico fumetto, come l'ho raccontato io, sembra il classico fumetto per adolescenti mezzi repressi, ma in realtà, qua c'è il colpo di scena, la parte bella di questa saga risiede nella sceneggiatura. Praticamente ogni volume è una storia che si conclude, quindi con determinate persone, e la storia si conclude. A volte il volume contiene due storie autoconclusive, a volte la storia, nonostante sia autoconclusiva, dopo diversi volumi ritroviamo alcuni personaggi della storia precedente, ma in una nuova storia che si conclude. E il colpo di scena è che queste storie, a livello di sceneggiatura, sono ben fatte. Cioè, praticamente io, che non avevo nessun interesse a leggere un fumetto di questo tipo, non per la violenza, che mi va pure bene, ma per la banalità del concetto di base, in realtà ho trovato alcune sceneggiature molto interessanti e molto originali. Prima regola, cioè prima cosa fondamentale in tutte queste sceneggiature, in tutte queste storie, è che praticamente non sia il protagonista buono, i protagonisti buoni. Cioè non ci sta. Oh, ok, gli infetti sono assolutamente considerabili il male, cioè uno deve assolutamente riuscire a scappare da loro, a non rimanere infettato, perché altrimenti è peggio di essere mangiato dagli zombie, perché qua proprio ti stuprano, ti smembrano, ti seviziano. Quindi la gente cerca, spera, cioè, quando sa che verrà acciuffata da questi, preferisce suicidarsi prima che di farsi prendere, e va bene. Quindi loro sono assolutamente il male. Ma anche i protagonisti non sono il bene, perché anche i protagonisti sono praticamente tizi comuni che spesso nelle storie praticamente mostrano il peggio di sé. E quindi ci sta questa sorta di contrasto molto originale nel fatto che tu stai empatizzando con il tizio che sta scappando, ma anche il tizio che sta scappando fa cagare. Infatti, per esempio, mi ricordo nel secondo volume c'era tutta la storia di una famiglia che faceva l'allevatrice di cavalli, tipo in un ranch. E poi si scoppia questa sorta di apocalisse con tutti questi infetti. Questa famiglia numerosa praticamente cerca di difendere il proprio ranch dall'attacco di questi infetti. Poi alla fine un po' soccombe, un po' scappa, ci sono delle perdite. Però la cosa bella è che questa famiglia non era una famiglia felice e sana, perché il tizio che noi vediamo che organizza la lotta e tutto quanto, quindi quello che sarebbe dovuto essere il protagonista della vicenda, alla fine il capofamiglia, alla fine lui era uno che in condizioni normali stuprava le proprie figlie e menava la moglie. Quindi, per far capire, non è che i tizi che cercano di sopravvivere vengono messi, come per esempio in un classico film americano, come i buoni. Qua praticamente i buoni non ci sono. Quindi, per esempio, vediamo la storia di uno che cerca di sopravvivere, però alla fine lui è un sociopatico. Quindi lui cerca di sopravvivere e quando incontra un gruppo di altre persone che cercano di sopravvivere, lui si introduce nel gruppo, però invece di rifare il gruppo e cercare di sopravvivere insieme a loro, lui praticamente fa tipo il sociopatico e praticamente si inventa delle varie cose per cui ammazza le persone del gruppo. Quindi lui è un essere umano non infetto che in una situazione di pericolo, invece di pensare a salvarsi, a salvare più gente possibile, ammazza altre persone non infette e via dicendo. Quindi praticamente non ci stanno i buoni, e quindi si formano, e per creare delle sceneggiature di questo tipo ci vogliono due coglioni incredibili. Quindi per esempio una persona abituata a fare delle sceneggiature banali, come per esempio, che ti so, i telefilm americani di Netflix, non riuscirebbero mai a fare una storia di questo tipo. E tra i vari spin-off e mini saghe di questa grossa saga che Crossed, ci sono molti nomi di sceneggiatori noti, tra cui anche Alan Moore, che ricordiamo è quello di V for Vendetta, Watchmen e via dicendo. Io però la mini saga di Alan Moore non l'ho letta perché non l'ha comprata mio fratello, ma mio fratello ha comprato la saga principale più, mi sembra, uno spin-off. Comunque vabbè, e mi sono letto questo, più che altro perché me l'ha portati proprio dentro casa. Stessa cosa con Dexter, mi ha portato proprio i due cofanetti enormi che contengono tutti le 8 stagioni in Blu-ray di Dexter. Quindi diciamo, anche se non ero interessato all'inizio, alla fine uno che te li porta dentro casa, alla fine te li vedi. E vabbè, per ciò che riguarda, e vabbè, questi sono i fumetti, che io, se vi ricordate, nel podcast precedente mi sembra che avevo detto che stavo rileggendo il fumetto di Sandman, solo che poi ho lasciato perdere perché con tutta sta roba c'ho praticamente un surplus incredibile di film da vedere, telefilm, roba da fa. Quindi praticamente devo fare delle scelte e rimando a quando ci sarà un momento di calma, che secondo me non ci sarà mai, per poter riprendere la lettura per esempio di Sandman, o per potermi rivedere dei film o telefilm che ho messo da parte, che ritengo meno importanti, cioè meno interessanti rispetto a quelli che sto vedendo. Per ciò che riguarda i libri, allora, mi sono riletto interamente nel parchetto a fianco alla cieca pedonale il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa, che vabbè, ormai l'avrò letto 3-4 volte. Poi avevo trovato 15 euro per terra, avevo detto è il momento di comprarmi dei libri di Pessoa che non è che mi stuzzicavano più di tanto, e me li sono comprati questi. Siccome che uno dice, come cazzo hai fatto a comprarti 4 libri con 15 euro? E che praticamente questi libri costano poco, perché praticamente alla fine sono formati da pochissime pagine, almeno 3 di queste sono praticamente dei libricini proprio piccoli piccoli, perché in realtà potevano tranquillamente unificare tutti i racconti di Pessoa, escludendo il libro dell'inquietudine, e farci rientrare in un unico libro. Invece generalmente si trovano per ogni racconto, cioè, si trovano separati, quindi ogni racconto un libretto. E vabbè, però vabbè, per Pessoa questo ed altro. Allora, il primo che ho letto, che è quello che dal punto di vista del costo è il più sballato di tutti, perché anche se costa solo 5 euro, se paragono il quantitativo di pagine rispetto al libro dell'inquietudine, che costava 4 euro e c'ha una marea di pagine con la copertina di gira, questo praticamente è un libricino piccolo piccolo e costa praticamente più del libro dell'inquietudine. Questo libro si chiama Perché sognare di sogni non miei, punto interrogativo, poi Lettere dal mio altrove, sempre di Fernando Pessoa. Allora, io il colpo di scena qual è? È che questo era il libro che io consideravo, tra i 4 che avevo comprato, quello meno interessante quando l'ho comprato. Ho detto, vabbè, questo me lo prendo, però di sicuro sarà quello meno interessante, perché gli altri, dopo ve li dico, sembravano più appetibili. E invece è quello che mi è piaciuto di più. Accade sempre così. Praticamente, questo è una raccolta di lettere che Fernando Pessoa aveva mandato a diverse persone. Io pensavo che per lettere si intendesse una sorta di genere letterario, quindi io pensavo che ci fosse proprio il genere letterario della lettera, come se io invece di scrivere un racconto scrivessi un pensiero sotto forma di lettera, quindi un pensiero indirizzato ad una certa persona. Invece no. Questo mi è piaciuto, sono proprio delle lettere vere, cioè le lettere che qualcuno ha raccolto, che lui mandava a diverse persone. Quindi praticamente, molto probabilmente, Fernando Pessoa era un tipo che, se fosse vissuto nell'era di internet, Avrebbe tranquillamente utilizzato i social, avrebbe tranquillamente mandato email, messaggi WhatsApp, Telegram, molto probabilmente sarebbe pure iscritto a Facebook. Nel periodo in cui è vissuto, quindi un secolo fa, anche meno, praticamente lui mandava tranquillamente delle lettere normali, quindi prendeva il foglio di carta, scriveva la lettera e la indirizzava. Quindi lui si comprava una rivista. Leggeva sulla rivista qualcosa, ovviamente, siccome era una rivista che gli interessava, leggeva qualcosa che non gli andava bene, prendeva la lettera, scriveva il suo parere e la inviava alla casa editrice, al proprietario al responsabile della rivista. Quindi praticamente faceva quello che normalmente noi facciamo quando, che cavolo, ne so, leggiamo un articolo di un giornale online o su Twitter e sotto commentiamo. Quindi, per esempio, questo tipo di lettere, per esempio, costavano. Oppure le lettere che lui mandava ad un suo amico in cui gli parlava: oh, come stai? Tutto quanto, come stai messo? Mi è piaciuto un sacco. Poi, per esempio, delle lettere in cui lui chiedeva materiale per degli studi di astronomia, astrologia, a qualcuno che sapeva essere esperto in quel campo. Poi ci stanno pure le lettere che mandava alla fidanzata di allora. Ma proprio lettere normali, quindi con cui diceva alla fidanzata: oh, mi raccomando, mangia, non ti dimagrire. Mi è gustato, questo mi è gustato. E vabbè, questo è uno, però ripeto, 5 euro, sinceramente l'ho letto perché si legge in una sola botta, che poi 5 euro uno dice: vabbè, ma che cazzo stai a dire? 5 euro sono pochi, ok, però se lo paragono con altra roba sua, vabbè. Poi mi sono letto due racconti, quindi ripeto, ogni racconto è un libretto, quindi potevano benissimo essere assemblati insieme. Una è L'ora del diavolo e l'altro è Il banchiere anarchico. Allora, innanzitutto, quando io ho letto il libro dell'inquietudine, per molti anni io di Pessoa ho letto solo il libro dell'inquietudine, che per me è l'opera principale. Cioè tutte le altre opere, tutte le altre cose che ha scritto sono per me secondarie. E di minore importanza, per altri magari no, però a me, quando io penso a Fernando Pessoa, penso al libro dell'inquietudine, che è un libro scritto in prosa, quindi sono i pensieri in lingua sciolta. Io non immaginavo che lui, tra le miliardi di cose che ha fatto, avesse scritto anche dei racconti firmati a nome proprio, quindi proprio firmati come Fernando Pessoa, non utilizzando gli eteronimi. E i due racconti che ho letto sono proprio di Fernando Pessoa. Allora, diciamo che hanno un quantitativo di pagine tale che in teoria si possono leggere in un'ora, un'ora e mezza. E qua rientra quello che diceva Edgar Allan Poe, quando praticamente diceva che la differenza di un romanzo, di un racconto, rispetto ad un romanzo, è che il racconto deve essere letto di fila. Cioè, realmente il romanzo è impossibile da leggere di fila, un romanzo, c'è un caso di 300 pagine. Il racconto è tale per cui il lettore deve essere in grado di leggerselo di fila, quindi iniziarlo e leggerlo tutto d'un fiato. E questi racconti di Pessoa sono praticamente così, si possono leggere tutti d'un fiato. E proprio a causa di questo motivo, siccome che sono passate diverse settimane da quando l'ho letto, non è che me le ricordo bene, però proprio per la loro natura, in un qualsiasi momento, quando so che voglio leggere qualcosa e ho tipo un'ora, un'ora e mezza di tempo, oppure mi voglio portare qualcosa da leggere da qualche parte, per la dimensione con cui sono e tutto quanto, me li potrei tranquillamente rileggere. Vediamo quello che mi ricordo in generale. L'ora del diavolo è una storia tipo quasi onirica, in cui praticamente un uomo parla, un uomo che dice di essere, cioè un essere che dice di essere il diavolo, parla ad una donna. Poi tutta lo svolgersi di questo racconto, che è al 90% un monologo di questo diavolo e al 10% l'interazione con questa donna, praticamente ti lascia una sensazione di sogno, di onirico, e alla fine non si capisce se il tizio stia parlando con questa donna che forse è incinta, oppure sta parlando al bambino che nascerà dalla donna, cioè non è che si capisce, che si capisca proprio bene. Comunque, la parte che mi è piaciuta di questo racconto, quindi ripeto, L'ora del diavolo, è che il diavolo non è descritto, a parte che si autodescrive da solo, perché ripeto, è quasi un monologo ed è il diavolo che parla. Non è rappresentato come il classico diavolo che noi immaginiamo con le varie religioni, ma viene praticamente mostrato in un'altra veste, in un'altra ottica, come non il signore del male, non la dualità bene o male, ma come tipo il signore dell'immaginazione. Il signore dei sogni, della notte, cioè l'entità a cui noi ricorriamo quando ci affidiamo alle illusioni della nostra mente. Quindi questo diavolo, sì, sta in accoppiata con Dio, quindi praticamente è lo posto di Dio, ma viene inteso in un altro modo, non come Dio il bene e lui il male, ma come più che altro come il Dio e la realtà e lui e l'illusione, il sogno. Ed è importante esattamente come Dio, quindi sono tipo compagni assieme. Quindi lui dice a questa donna: ogni volta che tu sogno, immagini l'uomo perfetto, il tizio di cui innamorarti, che ti piace, tutto quanto, tu stai sognando me. Cioè, mi è piaciuta proprio questa interpretazione. Cioè, proprio è molto originale, mi è piaciuta. Poi la cosa bella di Pessoa, ribadiamo, è che, cioè, noi quando leggiamo qualche libro di qualcuno, di uno scrittore, una poesia, un romanzo, quello che è, di uno scrittore, noi praticamente ci avviciniamo a quell'opera spinti da due elementi fondamentali che possono essere presenti entrambi oppure magari nessuno dei due oppure uno dei due e sono uno l'interesse per quello che viene detto, quindi uno legge un libro di Stephen King perché siamo incuriositi da una trama, da una storia. L'altro elemento è lo stile dello scrittore. Lo stile, la capacità dello scrittore, la tecnica utilizzata dallo scrittore per raccontare quella storia. Quindi non è che una storia viene raccontata allo stesso modo da due scrittori diversi. Magari una storia viene raccontata in maniera banale, noiosa e senza particolare gusto da uno scrittore, mentre un altro scrittore con il suo stile narrativo, con le sue tecniche, tutto quanto riesce praticamente a fartela piacere in un altro modo. Quindi praticamente, quando noi leggiamo, facciamo caso, un libro, per esempio, per quanto possa essere famosissimo, interessante, stupendo, famoso Stephen King, io quando leggo un libro di Stephen King non lo leggo per lo stile narrativo di Stephen King, per la tecnica di Stephen King, che per me non è niente di particolare, ma lo leggo attratto dalla curiosità di sapere la trama, di sapere la storia. Ed è per questo che, anche se io ho riletto i libri di Stephen King più volte, ma in realtà li ho riletti la seconda volta per noia. In realtà non è che una volta che tu conosci la storia di Stephen King, il libro di Stephen King conclude il suo senso di esistere. Invece ci sono altri scrittori che hanno, ripeto, uno stile particolare di scrittura, sono così virtuosi oppure hanno proprio una tecnica per esprimere la situazione originale e particolare che uno legge i loro libri. Non per conoscere la storia, magari pure per quello, ma non perché incuriosite la storia, ma proprio perché è bello leggere come concatenano le parole. E Pessoa è uno di questi, almeno per ciò che riguarda i miei gusti. Quindi quando io leggo sti racconti di Pessoa, sì, la prima volta che l'ho letto ero curioso di sapere quello che avrebbe detto. Ma io li rileggerò molto e molte altre volte. Stessa cosa accade con il libro dell'inquietudine perché mi piace proprio come scrive Pessoa. Per me Pessoa è lo scrittore maschio preferito. Dico maschio per distinguerlo dalla mia scrittrice preferita, che è Natsuo Kirino, che attualmente sto leggendo un altro suo romanzo, e quindi nel prossimo podcast diario parlerò di questa, come già ne ho parlato diverse volte perché ho letto ormai una decina di libri. Mi piace proprio lo stile narrativo. Quindi, per esempio, l'altro racconto che ho letto di lui, Il banchiere anarchico, stessa cosa. Tu mentre lo leggi, sì, sono curioso di sapere quello che c'ha da dire, ma sinceramente me ne frega e non me ne frega di sapere la storia del banchiere anarchico. Ma è proprio nel leggerlo che è fantastico. Proprio vedere come lui crea le frasi, che poi io mi lascio molto influenzare positivamente dalle tecniche narrative degli altri. Quindi mi piace anche giocare, quando poi vado a scrivere io, cercando di assomigliare, una volta a quell'autore, una volta a quell'altro, proprio come modo di scrivere. Beh, siamo nel banchiere anarchico, che tra l'altro ci hanno fatto pure il film qualche anno fa e che ancora non mi sono visto, e invece un dialogo a due, quindi molto simile come concetto all'ora del diavolo, cioè lui fa interagire due persone, però di queste due c'è quello che parla al 95% e quello che ascolta al 5%, perché serve semplicemente per far vedere che il primo non è pazzo che parla da solo. E questi sono due conoscenti che stanno a mangiare, e poi c'è uno dei due che dice: vabbè, giusto per parlare di qualcosa, faccio la domanda all'altro e gli dico: ho sentito in giro che tu eri, ti consideri anarchico, però siccome che fai il banchiere e c'hai un sacco di soldi, come cavolo fai a far collimare le due cose? E il banchiere anarchico un po' si incazza e dice: no, no, io non è che ero anarchico, io sono anarchico. E praticamente tutto il racconto si basa su lui che spiega, con i suoi ragionamenti, il motivo per cui lui risulta essere più anarchico di quelli che normalmente si considerano anarchici. Quindi praticamente tutto il racconto si basa su una sorta di spiegazione e giustificazione data da questo banchiere all'altro che gli aveva fatto la domanda, per spiegare il concetto di essere anarchici e tutto quanto, e come, vabbè, e come faceva lui a considerarsi anarchico. Pure questo divertente, comunque tutta roba pagata poco, pagata tipo 3 euro, 3 euro e mezzo. Perché ripeto, sono 100 pagine, 150 pagine nemmeno. Quel invece il quarto libro che ho letto, ed era quello che io avrei ho considerato quando ho comprato questi quattro, quello che veramente mi interessava. E invece, una volta letto, lo posso considerare il peggiore dei quattro, cioè quello che mi è piaciuto di meno. Ed è la raccolta delle poesie di Fernando Pessoa, proprio come lui persona che ha firmato Fernando Pessoa, e dei suoi eteronimi. Però qua entra in gioco ovviamente il gusto personale come tutto il resto, praticamente. A me già di base le poesie non mi sono mai piaciute, di nessuno, di Leopardi, di qualsiasi Ungaretti, come che, non mi sono mai piaciute. Non mi piace proprio il genere a cui appartengono. A me piace la prosa, mi piace leggere i pensieri, anche per esempio pensieri brevi, ma scritti in prosa. Perché con la prosa, come diceva pure Pessoa, tra l'altro, uno esprime meglio il pensiero che c'è in testa. No, quindi già le poesie non mi piacciono di base, manco quelle italiane, ma praticamente mi sono accorto che se vai a leggere le poesie degli autori stranieri, tu praticamente, non conoscendo la lingua, a malapena conosco l'italiano, sei costretto a leggere tradotte. A questo punto bisogna distinguere due tipi di poesie. Ci sono le poesie che seguono la metrica e che fanno la rima, sono quelle che perdono di più in fase di traduzione. È come se noi leggessimo il testo di una canzone senza la musica. Praticamente si perderebbe il senso dell'opera creativa con cui stiamo interagendo. Se una canzone nasce per essere cantata con la musica e andiamo a leggere il testo magari è bello, ma non è lo stesso effetto. Stessa cosa la poesia. Tu tutto il blocco delle prime poesie firmate Fernando Pessoa sono tutte con un certo schema metrico e soprattutto sono in rima. Quindi che significa? Significa che l'autore ha scelto una certa parola piuttosto che un'altra per creare la rima. Ovviamente non l'ha scelta a caso, non è che ha fatto la rima a caso proprio giusto perché faceva... La poesia aveva un senso, però lui di sicuro avrà scelto quella frase piuttosto che un'altra per, oltre al senso, dargli anche una certa musicalità. In fase di traduzione, ovviamente, il traduttore che doveva fare, il tizio che ha tradotto la poesia, ha tradotto le singole parole facendo perdere la rima. E di conseguenza alla fine cosa rimane? Rimane praticamente delle rimangono praticamente delle frasi che hanno perso completamente la musicalità o come lo possiamo dire, lo stile, e alla fine non dicono niente di particolare, perché si è persa anche la creatività in sé dell'autore nel scegliere determinate parole piuttosto che altre. Non tutte le poesie sono così. Le altre poesie che ha messo con sotto i vari gli altri nomi dei suoi eteronimi, quindi come Alberto Caeiro, Riccardo Reis, Alvaro de Campos, questi per esempio avevano uno stile diverso, che non si basavano sulla rima. Però nonostante questo, anche qui la traduzione si è messa di traverso. Quindi alla fine di un libro pure voluminoso, diciamo, non c'è stata neanche mezza poesia che veramente mi è piaciuta tanto quanto un qualsiasi paragrafo del libro dell'inquietudine, per esempio, che è scritto in prosa. Cioè, non è che non è, evidentemente i miei gusti qua influenzano troppo la situazione. Molti amano Pessoa per le sue poesie, e invece io proprio sinceramente questo libro non so se lo ricomprerei. Poi ricordiamo, vabbè, che i suoi eteronimi sono tantissimi. Qua praticamente hanno usato le poesie solamente di quest'altri tre, che sono Alberto Caeiro, quando lui crea Alberto Caeiro, che è una sorta tipo di contadino campagnolo. Riccardo Reis invece è un medico, e Alvaro de Campos è un ingegnere navale. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha il suo stile narrativo. Infatti la cosa gustosa di Pessoa è che lui, a seconda del nome che usa, cambia completamente lo stile di quello che sta scrivendo. Infatti è famoso proprio per questo Pessoa. E quindi niente, quindi questo. Adesso che ho riaccantonato Pessoa, sto leggendomi, ripeto, un romanzo di Natsuo Kirino quando sto a casa, mentre quando sto all'esterno che leggo nel parchetto, a parte che mo, ultimamente, negli ultimi giorni neanche ci sono andato perché faceva un sacco caldo e oggi piove, mi sono portato un libro cinese, L'arte della guerra, non mi ricordo manco come si chiama il tizio, comunque è famoso il libro, però sinceramente mi sono portato questo libro perché sto aspettando che Vania, una mia amica, mi porti il libro da cui è tratto il telefilm che sto vedendo. Aveva detto che me lo regalava. E, dato che il libro è una serie di 8 e lei c'ha il primo, ho detto, mo quasi quasi mi leggo il primo e se mi piace mi troverò gli altri 7. Il motivo per cui dovrebbe piacermi è che il protagonista è un sociopatico, un serial killer, e il libro è scritto in prima persona. Siccome che mi sono accorto che ogni volta che leggo un romanzo che parla di un pazzo e il romanzo è scritto in prima persona, si suppone bene, quindi per esempio già ho letto un libro di Natsuo Kirino dove parla di un killer che in prima persona, poi ho letto anche American Psycho, di cui ho parlato nel numero scorso del podcast, che pure quello è scritto totalmente in prima persona, li ritengo molto interessanti e tutto quanto. Siccome che questo Dexter è scritto in prima persona, forse potrebbe piacermi. Il telefilm mi sta gustando. Un'altra cosa che so, vabbè, ma questo è inutile che ne parlo adesso, ne parlerò dopo aver letto il libro, sempre se lo leggerò. Ora mi bevo un po' d'acqua. Adesso parliamo di film e telefilm e documentari. Allora, andiamo veloce per ciò che riguarda The Umbrella Academy, perché praticamente è la seconda stagione. Non mi ricordo in quale podcast diario ho parlato della prima, ma questa seconda stagione mi è piaciuta molto, ma molto, ma molto, ma molto di meno rispetto alla prima. Al contrario di altri che invece dicono che la seconda è la più bella. Non si sa, boh. Allora, mentre allora, in realtà sia la prima che la seconda, che ripeto, The Umbrella Academy, e il telefilm è basato su un fumetto che io non ho letto, che non mi ispira per niente. Da un punto di vista della regia, della fotografia e tutto quanto, sia questa seconda stagione che la prima è il classico prodotto, il compitino ben fatto. Quindi praticamente tutto fatto bene, gli effetti speciali, la fotografia, ripeto, la messa in scena. Il problema è la sceneggiatura e la storia. A me storie di questo tipo mi annoiano di brutto. Allora, mentre nella prima stagione viene introdotta la storia, vengono introdotti i personaggi, e quindi lo spettatore, io come spettatore, ero incuriosito nel conoscere gli aneddoti dei vari personaggi, capire i loro poteri speciali, come interagivano tra di loro e tutto quanto. Nonostante ciò, nonostante il numero esiguo degli episodi, la prima stagione aveva dei buchi di noia incredibili, cioè aveva proprio dei interi periodi di noia incredibili. Questa seconda stagione ce li ha ancora di più, perché praticamente noi già, quello che mi interessava nella prima, che interessa allo spettatore nella prima, quindi conoscere i personaggi, il background dei personaggi, tutto quanto, già è avvenuto con la prima. Quindi nella seconda stagione è storia nuda e cruda. La storia non è niente di che. Come interagiscono tra di loro i personaggi, per me, avviene in maniera banale proprio. La storia in sé è banale, l'interazione dei personaggi è banale, la profondità dei personaggi non è assolutamente profonda, cioè proprio i personaggi mi sembrano tutti stereotipati e come agiscono sanno proprio di fumetto, quella bidimensionalità di fumetto dove un personaggio vive la sua vita in maniera semplice, a cazzo, in maniera con una caratterizzazione veramente monodimensionale. Il tizio nostalgico è solo quello, il tizio violento è solo quello, cioè non mi è piaciuto per niente. In più, che io ero, ripeto, io, cioè, dico ripeto, ma in realtà non ho mai detto, io una decina d'anni fa, quando la tizia forse non era manco maggiorenne, io ero quasi un fan di Ellen Page. Quando per esempio Ellen Page era comparsa nel primo, nel secondo dei film degli X-Men, quasi mi gustava come tipa. Adesso praticamente non so perché mi sta incredibilmente sul cazzo. Nonostante ciò, sia nella prima stagione che nella seconda stagione di questo telefilm, molto probabilmente sta sul cazzo a molte altre persone. Deve stare per forza sul cazzo allo sceneggiatore, perché tutti i dialoghi che dice, che recita, fanno schifo, sono di una noia mortale. Deve stare sul cazzo anche a quella che la trucca, perché è truccata di merda, pettinata di merda, e devi stare sul cazzo anche a quella che dei costumi, perché prende tutti i vestiti ed è l'unico personaggio di 2 stagioni di sto telefilm che è vestita perennemente di merda. Tutti gli altri hanno un suo perché, un loro perché, hanno un vestiario caratteristico, quando lei è sempre vestita da super mega sfigata di merda. Ma proprio quella tipologia di vestiario da sfigata, banale, che neanche uno sfigato vero si vestirebbe in quel modo. Cioè, proprio non mi è piaciuta per niente. Ci sono delle inquadrature, tra l'altro, quindi devi stare sul cazzo pure al cameraman e al regista, quindi in generale. Ci sono delle inquadrature dove sembra una vecchia di 70 anni. E questa in teoria dovrebbe avere sotto i 30 anni. C'ha la faccia scavata, c'è proprio la pettinata malissimo. Cioè, mi dispiace per le lentiggini, ma sta invecchiando malissimo. Quindi diciamo che sta seconda stagione di Umbrella Academy proprio non mi ha dato niente. Poi mi sono visto il film La Mummia del 2017, quello del regista Alex Katzman. Che la cosa bella di sto regista è che lui tra il lavoro fa lo sceneggiatore. E in questo film fa il regista, però non lo sceneggiatore. Questo, per esempio, questo Alex Katzman era quello che aveva fatto la sceneggiatura dei due film di Star Trek più Discovery, quindi proprio la merda, e altri film che mo non mi ricordo. Comunque mi ha sorpreso il fatto che ha fatto il regista. Poi c'è stato Tom Cruise. Io in realtà il motivo per cui mi sono visto sto film, La Mummia del 2017, è che mi ha incuriosito un articolo di giornale che avevo letto. Avevo letto che Tom Cruise si incazza se una sceneggiatura o il regista mette in scena qualcuno che corre a fianco a lui. Siccome è una cosa che non ha senso. Cioè Tom Cruise non vuole che in una scena di un qualsiasi film lui corra a fianco a qualcun altro. Deve correre da solo nella scena. Siccome che la cosa è talmente assurda che non riesco a capire sta cosa, che praticamente mi sono letto un'intervista all'attrice che in questo film corre a fianco a lui, in cui sta attrice dice che per convincere Tom Cruise a poter correre a fianco a lui in una scena, lei si è dovuta allenare un sacco e dimostrare a Tom Cruise di essere all'altezza del suo stile di corsa. Vabbè, praticamente dovevo assolutamente vedermi sto cazzo di film. Solamente per sta cosa. Allora, il film, lo dico subito, è la classica merda americana. Però è quella tipologia di merda che per me poteva anche, cioè, aveva delle chance per poter essere apprezzata un po' di più. Ve lo spiego subito. Noi quando vediamo sta cavolo di mummia, almeno io come spettatore ho avvertito una discontinuità, ho avvertito come se il genere di appartenenza fosse ballerino, cioè sembra come se lo sceneggiatore e il regista non riuscissero a mantenere la tipologia di film su un certo tipo di binario fisso. Quindi, per esempio, a momenti sembra un classico action americano con gente che corre, esplosioni, spari e Tom Cruise che fa le battute simpatiche all'americana. Altri momenti sembra una sorta di film horror. In alcuni momenti, aspetta un attimo, ecco, sono ritornato perché ho dovuto chiudere una seconda porta. Questo per dimostrare che sta roba in estate con il caldo non si può proprio fare la registrazione dei podcast. Lo dicevo, un momento è un action all'americana, un momento è proprio un film horror, un momento sembra un film tragico. E il mischiume, l'alternarsi di situazioni di questo tipo non mi è piaciuto, cioè avrei preferito molto di più che scegli il genere, segui quello, fallo horror se lo devi fare horror, fallo action se lo devi fare action, no? Fallo drammatico con i pensieri profondi o quello che cazzo è, se lo vuoi fare in quel modo, con le scene introspettive, che cavolo te ne so. Quindi, prima di tutto, non mi è piaciuta questa cosa. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, cioè, qua sembrerà strano quello che dico, però è così. Il film ha molte trashate, molte situazioni proprio trash. Quindi, per esempio, che io almeno io considero trash, tipo. Il film parla della mummia, però a un certo punto non si sa perché, qua ci sta pure oltre a Tom Cruise, c'è Russell Crowe, non si sa perché Russell Crowe è Dottor Jekyll che si trasforma in Mr. Hyde. Ma che cazzo c'entra nel film della mummia? Tom Cruise cammina in un laboratorio e si vedono praticamente le zanne di un vampiro, il braccio del mostro della laguna, non so che cazzo avessero in mente, molto probabilmente volevano fare tipo una specie di un universo dove ci stavano tutti i mostri, e già questo sa di trash, no? Che proprio, che ci metti, che fai sta roba, che senso c'ha? Allora, è quel colpo di scena. Lo avrei apprezzata ancora di più se fosse stato completamente trash. Ma per poter essere un film di serie B o serie C, e qua sì, sembra che dirò una cosa strana, dovevano utilizzare un altro tipo di regia e soprattutto lo dovevano fare con un budget minore. Che se, a uno dice, ma che cazzo stai dicendo? Stai dicendo che un film sarebbe stato meglio ad un budget minore? Sì, perché quando tu vedi un film trash a basso budget, cioè tu vedi un film a basso budget che è della tipologia trash, non è o consapevole o non consapevole, però almeno tu giustifichi la cosa grazie al basso budget. E quindi a volte un film diventa cult e piace proprio perché è stato realizzato in un certo modo e acquisito determinate caratteristiche proprio grazie al fatto al basso budget o al tipo di regia che non era pretestuosa. Invece in questo film la regia e il budget sono di un certo livello. Sono come da film serio, come da film che doveva essere un capisaldo di una saga di film sui mostri. Troppo serio, quindi, che va a cozzare con gli elementi trash, con la discontinuità del mood, o come cazzo si può dire, dell'atmosfera che si ha, e di conseguenza tutto crolla. Non so in che altro modo posso dire. È come se io vi dico, vi invito a pranzo e vi do da magnà un panino. Allora, se io vi do da magnà un panino con la porchetta e l'ho pagato 3 euro, voi dite, vi piace pure magari. Dice, cazzo, grazie, è buono questo panino della porchetta che costa 3 euro. Però se io vi dicessi, attenzione, quel panino con la porchetta che ti sei mangiato costa 50 euro. Perché il pane è fatto con un tipo di grano particolare e il maiale cotto è stato trattato in questo modo. A quel punto uno dice, che cazzo, se me lo devi fare a questo prezzo, perde di significato il pranzo fatto con un panino. Con 50 euro mi potevi dare un primo, un secondo, un contorno, la frutta, ma di roba fatta bene, cotta, cucinata bene, tutto quanto, più sofisticata. È la stessa sensazione che ho provato con sto cazzo di film. Cioè, porco cane, un film dove ci hanno spesi i soldi, dove ci sta attori di un certo livello, Tom Cruise, Russell Crowe, e quindi tizi che almeno sanno recitare, no? E poi mi fai vedere la roba, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, dei vampiri, il mostro della laguna di sfuggita, la gente che corre, la gente con le esplosioni, però dopo mi ci metti la mummia che in realtà era una maledetta. Ma allora, no? Fai le cose che ti so, introspettive, fammi vedere i problemi interiori di una che si risveglia millenni di anni dopo e non è né carne né pesce. Lo vuoi fare horror? Esagera con l'horror, non mi far vedere la gente che fa le battute simpatiche in un film horror, che non mi spaventi più. Lo vuoi fare action? Fallo come la vecchia mummia, quella non mi ricordo più dove ci stava. Chi era quella? Russell Walsh? Non mi ricordo, vabbè, non mi ricordo più cazzo di nome, vabbè. Cioè, deciditi. Comunque è un film che in generale è uno di quei film che lo vedi una volta per sbaglio, come nel mio caso, e poi non lo rivedi più. L'ultima cosa, e poi concludo questo podcast diario, sta nel documentario che ho visto, che sta su Netflix del 2020, Highscore, che parla di videogiochi. Allora, vorrei dire innanzitutto una cosa: se a uno gli piace, anzi, fammi bere un po' d'acqua pure. Se uno è un appassionato di videogiochi, in questo documentario non vedrà niente di nuovo e particolare, perché se uno è un appassionato di videogiochi su YouTube si sarà visto una marea di video di qualsiasi tipo, sia fatti bene, sia fatti dallo youtuber quarantenne che ricorda il passato, in cui parla, in cui praticamente è riuscito ad acquisire informazioni sulle cose che gli piacciono. Quindi, per esempio, un appassionato di console vintage si sarà visto qualche video sui vecchi Atari, un appassionato di Nintendo si sarà visto dei video in cui si parlava di come è uscita la prima console Nintendo e via dicendo. Quindi tutte le cose che stanno in questo documentario, un vero appassionato di videogiochi già le conosce. Però diciamo che, siccome che il documentario è stato realizzato come classico documentario americano dove ci hanno speso i soldi, quindi con la voce di fuori campo, le interviste fatte a quello che ha inventato, che ti so, quel videogioco, al programmatore ormai settantenne che ha fatto quell'hardware e tutto quanto, acquista come posso dire, un aspetto interessante, e quindi praticamente me lo sono visto. È formato da 6 episodi. Mi è piaciuto il fatto che sono andato a ripescare tizi, non si sa da dove. Molto probabilmente il documentario si basa sul comprare i diritti di interviste che già erano state fatte per altre cose. Vabbè, comunque sono 6 episodi. Il primo episodio parla dei primi coin up, quindi le prime giochi da bar con le schede, quindi quei primi giochi che poi sono stati convertiti per l'Atari, Pac-Man, no, sta roba qua. Il secondo parla del Nintendo, il terzo dei giochi di ruolo, quindi anche per esempio il passare da un argomento all'altro è spesso a cazzo di cane. Quindi un intero episodio sui giochi di ruolo, quindi non su qualcosa di specifico, ma su un genere. Poi sul Mega Drive, cioè si passa dal Nintendo. È un episodio sul Mega Drive, quindi saltando il Master System e il Super Nintendo dall'altra. Quindi non c'è. Non è che hanno fatto un episodio sulla Sega, la Sega, come cazzo la volete chiamare, e un episodio sulla Nintendo intesa come casa produttrice di hardware e giochi. Ma no, proprio sul NES, quindi la console a 8-bit, e proprio sul Mega Drive, la console a 16-bit. Poi un'intera puntata dedicata ai picchiaduro, ma non in maniera dettagliata, ma facendo riferimento solo a Street Fighter e Mortal Kombat. Quindi per farvi capire, niente di particolare. Cioè, su YouTube ci sono dei tizi qualsiasi che nella loro cameretta della loro casa, siccome appassionati dell'argomento, hanno fatto a centinaia e centinaia dei video molto più tecnici e ricchi aneddoti rispetto a questo documentario che sta su Netflix, però diciamo che è vedibile. L'ultimo episodio è sul 3D, e quindi c'è l'intervista. Sì, mi ha fatto piacere di vedere l'intervista ai due che crearono Doom e a quell'altro che creò Star Fox. Mi ha fatto piacere, ma allo stesso tempo mi mette un senso di tristezza, perché a vedere tizi che mo c'hanno tipo 50-60 anni, che quindi parlano delle cose del passato con l'effetto nostalgia. Cioè, comunque, non è. È un buon documentario, tranne un particolare che proprio mi ha dato fastidio all'ennesima potenza, che Netflix è riuscita a inserire in un argomento, che è quello che riguarda i videogiochi, la sua solita propaganda contro il razzismo, contro l'omofobia, che non c'entra un cazzo con l'argomento. Quindi vi faccio un esempio. Noi vediamo un episodio di questo documentario dove c'è l'intervista al tizio famoso perché ha creato Sonic, dove c'è magari l'intervista a quell'altro famoso che ha inventato Mario, l'intervista al tizio programmatore che si è inventato una tecnica per fare lo scrolling fluido, e poi in mezzo a questi famosi vi ci mettono dei tizi sconosciuti, messi solamente per forzare l'argomento in quella direzione, per parlare di cose che non c'entrano niente con i videogiochi. Per esempio, un episodio dove parla una, dove hanno pigliato una trans, l'hanno messa là, che lei praticamente quando era giovane aveva partecipato ad una gara, non mi ricordo, per giocare con la macchina Sega o col Mega Drive, non mi ricordo manco più, e poi lei è diventata trans. Ma che, ok, ma che c'entra? Cioè, perché mi devi inserire le frasi? Io quando giocavo potevo essere chiunque e quindi ero felice, infatti sono diventata trans. Che cazzo c'entra con l'argomento? Poi vi esempio un altro. Vi faccio sempre un altro esempio. Stavo parlando del Sega Mega Drive, quindi l'argomento è parlare del Sega Mega Drive. Quindi veniva detto che per rendere appetitoso il Sega Mega Drive in Occidente, era stato praticamente preso uno che aveva basato il successo sull'ottenimento di determinati obiettivi, tra i quali aumentare il numero dei giochi di sport per questa console. Ok, mi sta bene. Poi c'è l'aneddoto, uno dei giochi di sport famosi con cui è stato proposto il Mega Drive in Occidente è Madden Football. Ok, ancora stiamo nell'argomento. Poi c'è l'intervista a un negro che dice, che non c'è un cazzo, eh? Intervista a un negro che dice: io sono sia negro che frocio e quindi sono discriminato due volte. Sono discriminato sia per una cosa che per l'altra. Io ero un fan di questo gioco, sono riuscito a entrare a lavorare alla EA Sport, che è la casa produttrice che hanno fatto il gioco, e sono riuscito a convincere loro a rendere i sentite, a rendere i giocatori di rugby, di football, quello che è di football americano, in questo gioco tutti neri. Quindi io sono famoso perché grazie a me, che a differenza del primo episodio di football, di come cazzo si chiamava? Madden Football, rispetto al primo episodio, nel secondo episodio i personaggi sono neri. Ma che cazzo c'entra con l'argomento del Mega Drive? Perché mi devi introdurre cose che non c'entrano niente solamente per poter parlare della solita discriminazione che Netflix ce l'ha in maniera esagerata proprio? Che poi non è che dice, vi faccio un esempio, non è che dice, ok, nel primo Madden Football tutti i giocatori sono bianchi e grazie a me ci sono un po' bianchi e un po' neri. No, grazie a lui sono diventati tutti neri. Quindi c'ha senso? Non si spiega. In un altro episodio, come se non bastasse, come se già non avevo percepito la solita, ripeto, propaganda di Netflix su sta roba, che ti fa proprio innervosire, almeno a me mi fa innervosire, è una cosa incredibile. Ricordiamo che Netflix è quello che aveva proposto il telefilm, la serie sulla guerra di Troia con Achille Negro, quindi lasciamo perdere. Ripeto, in mezzo alle interviste a persone realmente famose, quindi intervista a quello che ha creato il character design dei personaggi di Street Fighter, quindi è roba che rientra nell'argomento, intervista uno che dice: uno che ormai io 30-40 anni fa ho realizzato, io sono frocio e 40 anni fa ho realizzato un gioco per froci dove praticamente il nemico sono i preti cattolici. Però non sono diventato famoso perché ho perso il codice sorgente durante un trasloco. Ma io dico no, ma stiamo a fare un documentario sui videogiochi. Intervista uno interessante. Che cavolo me ne frega uno che non è diventato famoso perché ha realizzato un gioco di merda 40 anni prima che si è perso il codice. Cioè, io dico, ma almeno inserite in maniera velata la propaganda, non così palese. Ma poi io dico, no? Che cosa c'entra il tuo orientamento sessuale con il videogioco? Cioè, spiegatemelo. Cioè, se sono etero, posso creare un gioco normale, faccio Pac-Man, faccio un gioco normale per tutti. Però se sono frocio, devo fare un gioco in cui devo impersonare un frocio che combatte con due preti? Ma non puoi fare pure tu un gioco normale, in modo tale che dimostri che non c'è nessuna differenza tra le capacità di uno etero da uno che ha un altro orientamento sessuale? Tu mi spieghi cosa c'è da uno che gli piace i maschi rispetto a uno che gli piace le femmine quando deve programmare? No, inspiegabile. Quindi praticamente in un episodio hanno preso una trans per fare l'intervista che ha vinto un concorso. Cioè, quanti concorsi, quante gare di videogiochi vengono fatte ogni anno e che sono state fatte negli ultimi 40 anni? Saranno state tipo 1.000? Di questi 1.000 vai a scegliermi il trans per farmi l'intervista, ma per quale motivo? Cioè, ma veramente, ma cioè, ci vuole una pazienza incredibile per vedersi la roba di Netflix proprio. Comunque, a parte questo documentario, io a parte queste cose, il documentario è buono e se uno, ripeto, è appassionato, può pure non vederselo per niente perché già sa tutto. Se uno è solo incuriosito, e glielo consiglio perché sono comunque 6 episodi, scivolano via facilmente, tranne questi momenti molto tristi. E niente, per oggi diciamo vi posso pure salutare perché, ripeto, a causa di Dexter, che sono arrivato alla quarta stagione, ogni stagione è formata tipo da 10-12 episodi. Ogni giorno mi vedo praticamente un disco Blu-ray, ci sono 32 dischi Blu-ray, quindi a causa di Dexter ho visto poche robe rispetto all'ultimo podcast, quindi posso anche chiuderla qui. Vi saluto e alla prossima, non vi faccio promesse su quando ci sarà il prossimo podcast perché dipende dal clima. E vabbè, dai, vi saluto.